Andiamo al messaggio che abbiamo annunciato sul fallimento. Credo che i fratelli. Guarda, c'è Brunella che ha scritto che questo messaggio è per me. Proprio stamattina ho confessato a Gesù il mio fallimento, perché non riesco a sentire la sua voce.
Proprio parla di questo
Quindi
messaggio.
credo che sarà una benedizione per molti di noi. Parliamo del fallimento. Prima o poi tutti siamo caduti, abbiamo fallito in qualche
Sì,
modo.
qui sto raccontando una storia che è successa a me, fallimento.
Però dobbiamo imparare che il fallimento non significa che non hai realizzato nulla, ma significa che hai imparato qualcosa. Allora, fratello Giuseppe, raccontaci.
Beh, Signore Gesù, aiutaci, Signore. Aiutami a dare questo messaggio nel modo giusto, Signore. Non devo essere io, deve essere il tuo Spirito Santo.
Amen, amen.
Signore, togli a me di mezzo che sia solamente il tuo Spirito. Amen. E il fatto che se a volte vediamo film cristiani e ascoltiamo storie cristiane di eroi che hanno attraversato montagne, vinto battaglie, attraversato il fuoco, superato torture, superato difficoltà, e noi diciamo: ma no, io non ci riuscirò mai a fare così, io mai riuscirò a essere un cristiano così. Io ho problemi a non mangiare un pezzo di torta, ho problemi a non bere un caffè. Io ho problemi, non riesco a amare mia moglie come dovrei, come faccio io a diventare un eroe così? Anzi, io sono un fallito. Beh, voglio raccontare la storia mia, dei miei fallimenti, va bene? Voglio parlare dei fallimenti di fratello Giuseppe. Volete ascoltare?
Sì.
Signore Gesù, aiutami, Signore. Guarda, era il 1990 circa e viaggiavo su un traghetto, era Livorno-Sardegna, ero su un traghetto. E ero solo, distrutto. Pensavo, mi ricordo, come ho potuto ridurmi così nello spirito? Ero caduto altre volte nella fossa dello scoraggiamento. E questa è la mia testimonianza di come ero scoraggiato, e ero così scoraggiato che ho preso il traghetto per andare in Sardegna a pregare. Però stavolta era diverso. E dopo un ennesimo scoramento, avvilimento, ci fu una donna che era una donna credente evangelica e mi aveva convinto, interpretando alcune scritture, che la salvezza si poteva perdere. Mi ha fatto una discussione qua e là, però dopo la discussione, alcuni giorni dopo, io ho meditato e ho detto: ma caspita, questa qui c'ha ragione, questa qua, la base scrittura che mi ha dato, mi ha mostrato Giovanni capitolo 15, che i tralci si bruciano, i tralci sono sulla vite, però si bruciano, nonostante erano sulla vite, e ho detto: ma dice proprio così, caspita. E poi anche una scrittura che lei neanche mi ha dato, ma che io conoscevo. Apocalisse 3:5, che chi non vince chi vince io non cancellerò il suo nome dal libro, dalla vita. Quindi per buona misura io aggiungevo nel mio cuore, nella mia mente. Insomma, alla fine ero cascato nella fossa. E appena arrivato un tempo tratto una crisi, sbagli, decisioni sbagliate, patapam. Mi ero convinto di aver perso la salvezza e non mi sentivo più degno di Gesù. E qui comincia questo viaggio verso l'isola della preghiera. E che sono andato a pregare per un mese. E avevo deciso di prendere, per soluzionare il mio problema, di prendere la prima nave in partenza per qualsiasi posto. Va bene, il più lontano possibile. Così trovate una per la Sardegna. Per andare a pregare e cercare Dio, e mi sono imbarcato. Dovevo trovare Dio, dovevo assolutamente ascoltare la sua voce. Non potevo ascoltare più nessuno, dovevo ascoltare Dio. E anche se ormai mi sentivo escluso, mi sentivo non più meritevole del regno di Dio, che non sono mai stato veramente, e chi lo sa, forse andando a pregare per qualche settimana, Dio si sarebbe magari mosso, misericordia, mi avrebbe parlato. E mi ricordo, era sera sulla nave, si è staccata dal molo, viaggiavamo, e io ero lì appoggiato alla ringhiera della nave a guardare la nave che se ne andava. E c'era un tramonto bellissimo, incredibile, quei tramonti che sai, solo Dio può dipingere, no? Ero lì appoggiato sulla ringhiera e guardavo il cielo, variopinto, no, guarda, una cosa mozzafiato, sembra quasi che non l'avevo mai visto in vita mia prima, un dipinto così bello di Dio. Sai, corri, 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 non hai tempo di fermarti a vedere la creazione di Dio. E c'era questo orizzonte che è in un certo senso contrario al mio spirito, molto bello, una cosa per innamorati.
Grazie, Gesù.
Avevo uno zaino con me, a tracolla, pieno di volantini, Nuovi Testamenti, la mia Bibbia, materiali vari per evangelizzare, tutto era pronto, tutto tranne che io, tranne che il mio spirito. E voi vi è mai capitato? Ci
Sì.
siete mai passati?
Sì. Andare a evangelizzare totalmente scoraggiati, vuoti, senza speranza, non sapevi, ma perché evangelizzo? Cosa faccio qui?
Tante volte mi è
Cosa ho da
capitato.
dare ad altri? Niente, mi
Tante
sentivo
volte
vuoto.
col cuore piangendo,
Sì.
cuore sanguinante di questo, di quello, colpa di questo, quell'altro mi ha trattato male, quell'altro mi ha detto parolacce, però c'è ancora qualcosa peggio di questo. Cos'è? Quando io avevo sbagliato. Capisci? È facile perdonare uno che ti insulta, ti tratta male, ma perdonare quando tu sbagli, ai ai ai. Noi stessi siamo la persona che più condanniamo. Insomma, non ero più sicuro su questa nave come sarei tornato da questo viaggio. Com'è che sarei tornato? Sarei stato ancora in grado di continuare a parlare di Gesù ad altri? Con la solita sicurezza ed entusiasmo, in che modo avrei potuto guidarli a una salvezza incerta, ora insicura, non necessariamente eterna? Il diavolo mi aveva veramente fatto un occhio nero. Era la prima volta che sentivo per esperienza com'era sentirsi abbandonato da Dio. Non lo auguro a nessuno, una pena d'inferno. Non riesco a immaginare uno che muore in questo stato, come io mi sentivo su quella nave. E mentre ero lì a guardare il cielo, a un certo punto sento come una ribellione dentro di me, una ribellione giusta contro il diavolo, contro lo scoraggiamento. E allora decido che nel mio spirito decido, anche se non sapevo cosa sarebbe accaduto di me nell'eternità, decido nel mio spirito che anche se Dio non mi avesse più voluto, lo stesso io lo volevo seguire, cociuto, cociutamente. Se non altro perché sapevo almeno una cosa, sapevo che il problema non era lui, ma ero io. È una cosa che avevo, una piccola cosa che ho imparato negli anni, il problema non è mai Dio, perché Dio merita di essere seguito, merita di essere creduto. A occhi chiusi, in ogni caso, perché lui è sempre nel giusto, in tutto quello che fa. No, 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 il problema ero solo io. O comunque voi fratelli che fate parte della nostra missione, conoscete il resto, ho già raccontato i dettagli nel passato, come è andata questa esperienza. Sapete che ho messo un passo di fede verso Gesù, mi sono mosso verso il Signore, ho mosso un passo verso di Lui e Lui ne ha mossi due per me. Mi sono rimesso in carreggiata, rimesso a fare quello che il Signore mi aveva insegnato. L'unica cosa che sapevo fare, visto che ho abbandonato ogni cosa da anni, e mi sono messo ad evangelizzare sulla nave stessa, immediatamente, ho cominciato a guardarmi intorno, a vedere la gente che c'era. E trovo delle persone lì, un gruppo di olandesi, erano una dozzina, che vado, comincio a parlare con loro e Gesù c'era. Gesù non manca mai l'appello. Lui è il primo soldato, lo Spirito Santo c'era. E anche la sua unzione, eccola di nuovo, sono di nuovo io. Non sono più Giuseppe lo scoraggiato, ero Giuseppe come sempre, infatti al massimo dell'unzione. No, lo Spirito Santo non mi aveva abbandonato. Insomma, Il diavolo fu vinto di nuovo e di nuovo confermato bugiardo. Di nuovo sentivo Gesù e lui era sempre ancora di nuovo nel mio cuore, lo sentivo di nuovo. Era solo io che mi ero allontanato, lui non si era allontanato. E non capivo perché ora ero convinto che la salvezza si poteva perdere. Quanto tempo rimarrà fino al mio prossimo peccato? Ma ci sono voluti almeno 2 anni. Dopo che sono tornato a questo viaggio di un mese meraviglioso, evangelizzazione, mattina alla sera, senza nessuna distrazione. E dopo di questo passano 2 anni ancora per risolvere il conflitto dottrinale dentro di me, va bene, che il diavolo aveva incastrato profondo, la salvezza non è sicura. Certe religioni ci dicono che puoi perdere la salvezza. E allora, come dicono loro, era come loro dicono, oppure era una falsa dottrina. Arrivo al 1992, lascio l'Italia per andare in un campo di missione con dei fratelli. Un campo di missione diverso era la Serbia, c'era la guerra con l'America a quel tempo. Dopo un mese dobbiamo scappare, uscire, perché era pericoloso rimanere lì. E allora andiamo in Romania, Ungheria e poi la Polonia. E praticamente poi è lì che ho incontrato i fratelli qui che c'è della comunità che li ho evangelizzati e sono rimasti circa, diciamo, 18 anni, 20 anni circa nell'Europa dell'Est e sono rimasto che praticamente ormai ero diventato di lì. Allora cosa succede? Torniamo al 92 appena arrivo. Arrivo un giorno che c'erano pecorelle che venivano tutti i giorni a casa mia, la nostra, abbiamo fatto una chiesetta, affittato una casa, una casetta lì, affittato una casetta era la nostra chiesa. Tutti i giorni veniva una ventina di pecorelle a trovarci. Pecorelle confuse dalle dottrine dell'eterna insicurezza delle religioni. Avevano assolutamente bisogno di capire cos'era la salvezza e urgente. Mi alzo domani mattina perché è il giorno di. Dovevo insegnare questo messaggio. Mi alzo alle 5:30 del mattino e comincio a pregare disperatamente. Non so cosa fare, non so come insegnare. È 2 anni che non insegnavo più sulla salvezza, avevo solo tribolazioni al riguardo. Allora cerco accanitamente in preghiera la faccia di Dio. E a forza di cercarlo e cercarlo e cercarlo, Gesù, oggi devo insegnare cosa insegno che la possono perdere la salvezza. Che messaggio baldracco è questo? Un Gesù che va e viene. Ma è scritto qua. Lui brucia i tralci. E finalmente arrivo a un livello di disperazione tale che finalmente Dio mi dà la risposta. Mi dà una delle più grandi rivelazioni mai ricevute dal Signore. Allora mi dice che innanzitutto la salvezza non è una, ma sono due salvezze. Mi dice che ci sono due libri, non uno. E che c'è una salvezza che non si può perdere, che è quella nel sangue di Gesù. Gloria, alleluia. In tutte le chiese si parla della salvezza, del libro della vita e del libro dell'agnello, ma senza capire la differenza tra i due libri, se la salvezza si può perdere o no. E allora c'è il libro della vita che si perde, si può perdere, e c'è il libro dell'agnello che non si può perdere. È stato come un fulmine che ha illuminato le tenebre, e allora subito mi sono messo a correre dappertutto, la Bibbia, il Testamento, il Nuovo Testamento, dappertutto. Tutto collimava perfettamente, era vero. Ci sono due salvezze. Hanno ragione le chiese che dicono che si può perdere la salvezza. Hanno ragione. Loro la possono perdere se il loro nome è scritto nel libro della vita, ma non nel libro dell'agnello. E la differenza sta dove mettiamo tutto il cuore. Mezzo cuore, come nel libro mezzo cuore in Cristo, libro della vita. Cuore pieno in Cristo, libro dell'agnello, sposa di Cristo. E allora sono le 7 del mattino, mi ricordo, comincio non so, quasi a saltare per la gioia, finalmente ho il messaggio da insegnare in giornata alle pecore, ma anche la gioia di sapere che questa pecorella, io sono salvo, che
Amen.
Gesù non mi ha mai lasciato,
Grazie, Gesù.
che non avevo mai perso la salvezza. E il diavolaccio è un bugiardo come sempre.
Quindi la soluzione è stata nelle scritture. Continuare a studiare le scritture, chiedere a Gesù le risposte, però non mollare, andare avanti. E la Bibbia ti ha dato le
Ma
risposte.
neanche le scritture, perché le scritture che i farisei conoscevano le scritture, era disperarsi. Vedete Gesù, Luca 18, dice: pregate senza
Sì.
cessare. La donna bussava al giudice in continuazione: apri, no, fammi giustizia, no, ho detto di no. E questa continuava a bussare, alla fine il giudice malvagio, ma senti, questa qui mi ha proprio rotto, adesso gli faccio giustizia. Perché ogni giorno viene a bussare alla porta, mi sta sfondando la porta questo qua. Il giudice malvagio. Il giudice malvagio non è Dio. Perché? Perché Dio ha già mandato la risposta prima che la chiedi. Va bene? Prima che chiedi, Dio manda la risposta. Cos'è Isaia 65:24? Prima che chiamano avrò risposto. Va bene? Quindi quando dice Gesù continua a bussare, non sta dicendo continua a bussare a Dio che non risponde. Ma pregate a Dio che apra il vostro cuore, che vi dia la fede, che potete ricevere la risposta che Dio ha già inviato.
Amen. Sì.
Va bene?
Sì. L'abbiamo studiato questo in dettaglio,
Eh sì.
questa parabola.
Va, amen, amen, amen. Guarda, posso fare una parentesi qua? Voglio prendere un momento per spiegare questo ai fratelli nuovi che non hanno ancora fatto il corso biblico, ragazzi. Richiedetelo, ne avete bisogno secondo me. Lo spieghiamo di nuovo, ma di corsa. Nei
I due libri?
due libri, sì,
Ok.
perché ho parlato di quello.
Sì.
Guarda, la salvezza è innanzitutto la salvezza condizionale, sono due salvezze, una condizionale, salvezza o vita eterna, come vuoi chiamarla, una è condizionale, che sarebbe quella tramite le opere della legge, c'è una vita eterna basata sulle opere della legge di Mosè. E questo che è il punto. Infatti le chiese che dicono puoi perdere la salvezza si stanno basando sulle opere della legge che Cristo è venuto a toglierci. Aspetta che mi spiego meglio. Vai Matteo 19, guarda. 19,
Sì. Matteo
verso 16, devi andare fino al
19,
23, devi andare.
16. Ed
Legge tranquilla.
ecco un tale che gli s'accostò e gli disse: Maestro, che farò io di buono per aver la vita eterna? E Gesù gli rispose: Perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Uno solo è buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese colui. E Gesù rispose: Questi. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso.
Notare che qui Gesù non mette il Messia, non mette Cristo, non
Ah. La
mette il Vangelo. Notare,
salvezza in Cristo, sì.
questa è la vita eterna per le opere. Qui siamo, questo qua gli dice: Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli risponde, osserva i comandamenti. Non gli dice: ripete la preghiera, Gesù entra nel
Sì,
mio
sì, sì.
cuore, Gesù mi pento, io ricevo Cristo. No, 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 no. No, no, no. Qui c'è un insegnamento incredibile. Qui vediamo i due libri. Attenzione, spalancare, aprire i binocoli. Va bene? Spostare i paraocchi, chi ce li avesse, quelli religiosi. Gesù sta dicendo: per avere la vita devi mantenere la legge di chi? Di Mosè.
Di Mosè,
È
sì.
chiaro che era sempre Gesù che parlava in Vecchio Testamento, è logico. Anche uno che si salva per le opere di Mosè, sempre si salva. Per quello che Gesù diceva attraverso Mosè, l'abbiamo capito, però il Messia del Nuovo Testamento è un altro, cioè in carne, in persona, adesso arriveremo lì. Ok, interessante questo, avanti.
Verso 20. E il giovane a lui: Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? E Gesù gli disse: Se vuoi essere
Se vuoi
perfetto,
essere perfetto,
vai.
aspetta, attenzione a questa domanda, non vi sfugga. che mi manca ancora. Io queste cose le ho sempre fatto, non ho mai mancato una visita alla sinagoga, alla chiesa cattolica ed evangelica, mai mancato una visita in chiesa. Queste opere le ho fatte io, sì. Sono un grande evangelico, cattolico, mormone e testimone di Geova. Io tutto quello che vuoi. Ma mi manca qualcosa? Cioè questo qui dice, ma qui c'è qualcosa che non quadra. Qui c'è 12 discepoli, io sono là tutto il giorno a correre dietro i soldi, questi evangelizzare. C'è qualcosa che non so per caso? Che mi manca ancora? 21, e Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, allora c'è un altro livello.
Sì, sì, sì.
Allora non è sufficiente, non è sufficiente mantenere la legge di Mosè per essere perfetto. No! Per essere perfetto c'è uno scalino più in alto. Ascoltiamolo, 21.
Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, vai, vendi ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi.
Capito? Il livello più in alto si chiama Gesù Cristo. Credere in Gesù.
Seguire Gesù.
Adesso possiamo dire il sangue, la risurrezione. Mm-hmm. 22. Ma il giovane cosa ha fatto?
Ma il giovane
cosa ha fatto? Saltato di gioia. Oh, questo volevo ascoltare. 12 discepoli, contami 13.
No.
Ha detto così?
No. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato.
Contristato.
Perché aveva di gran beni.
Oh, fratelli, le ricchezze non danno felicità, danno contristamento. 23.
E Gesù disse ai suoi discepoli, io vi dico in verità che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli.
È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago, ha detto. Perché? Perché puoi andare tutta la chiesa che vuoi, però se tu ti svegli la mattina e pensi ai soldi durante il giorno, cioè se tu parli più di soldi e di lavoro e di materiali più che di Gesù, tu, il tuo cuore è lì, dove c'è il tuo tesoro ci sarà anche il tuo cuore. Se te nella tua vita parli di più di macchine, di sport, di televisione, di politica, che di Gesù, il tuo cuore è lì, perché è dall'abbondanza del cuore che la bocca parla. E questa è la differenza tra la sposa di Cristo, va bene, e la chiesa sposa di Cristo, e la chiesa sposa del mondo. Ci sono due chiese. La chiesa del mezzo cuore, Laodicea, che è sposata più col mondo che con Dio, e il Signore non l'accetterà come sposa. E poi c'è la Filadelfia, perseguitata, malvista, insultata, povera, perseguitata, che corre di qui, corre di là, però ovunque va, c'ha sempre Gesù sulla bocca.
Amen.
E chi decide? Mica Dio, siamo noi che decidiamo.
Sì, sì, sì.
Va bene, e qui fratelli, se non l'avete, chi non l'avesse ancora capito, fratelli nuovi, se non l'avete ancora afferrato, questa è la salvezza del semplice libro della vita, salvezza per le opere della legge di Mosè, ma essendo per opere e quindi condizionate dalle?
Opere.
Opere, va bene, salvezza per opere. La stessa salvezza che avevano chi? Adamo ed Eva. Mm-hmm. Una salvezza vincolata, assoggettata alle opere, e per questo morirono. Va bene?
Mm-hmm.
Guarda, andiamo a Apocalisse 3, con la, leggi quella scrittura che ho citato prima, verso 5.
Apocalisse 3, 5. Chi vince sarà così vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli.
Quindi qui sta dicendo chiaramente, e qui questa scrittura mi aveva convinto che qui non c'è scuse. Guarda, non me l'aveva mai citata nessuno questa scrittura, mai in vita mia nessuno mi ha mai citato questa scrittura, me la sono citata io. Cioè non potevo dire no, non litigare con me, no, ero io stesso che non riuscivo a convincere me stesso che tu hai una salvezza che non si perde. Certo che puoi perdere, è scritta qui, dicevo io. Chi vince, non cancellerò. Chi vince, condizione, condizionale. Spirito da Vecchio Testamento, salvezza condizionale.
Quindi se non vinci ti cancello.
Se non vinci ti cancello. Queste chiese che dicono che la salvezza non è eterna, non è sicura, hanno ragione. Va bene, se loro sono nel libro della vita, hanno ragione. Possono perdere la salvezza e molti l'hanno persa. Il libro della vita, la storia non è finita. Apocalisse 20, 11 a 15. Continuiamo, ragazzi.
Apocalisse 20, 11 hai detto?
11 a 15.
Ah, ok. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro.
E vidi i morti.
E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono.
Tutta l'umanità, miliardi e miliardi e miliardi, la porta larga e la via facile, tutti davanti al trono. E cos'è che vengono aperti?
E i libri furono aperti.
Sì.
E un altro libro fu aperto, che è il libro della vita.
Il libro della vita viene aperto. E i morti?
E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri.
In base a cosa? In base alla grazia di Dio, in base al perdono di Dio,
no.
In base al sangue della croce, in base alla morte di Gesù in croce che ha pagato per i loro peccati e dopo risorto?
No, secondo le loro opere.
Secondo le loro opere. Va bene?
E il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere.
Di nuovo ripete, va bene? Secondo le opere, le cose scritte nei libri. Quindi i morti che erano nel mare, che erano nell'Ades, insomma tutti, qui ci sono tutti ragazzi. Questo è dopo il millennio, dopo che Dio brucia la terra. Questo, no? Andiamo a 14.
E la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco.
Quindi questa gente che non è nata di nuovo in Cristo, e c'ha solo due vite, una nella carne, morta, e una dello spirito, dell'anima, che va nell'Ades. E quindi la seconda morte può solo riguardare, dopo millenni, gente che è morta da migliaia di anni, la seconda morte riguarda la morte
dell'anima.
Dell'anima. E se qualcuno, verso 15.
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Ci siamo? Quindi questa è la vita eterna per opere.
Nel libro della vita.
Libro della vita per opere. Mm-hmm. Questi non vanno nel regno di Dio, questi vanno alla nuova terra. Va bene? Prossimo capitolo, capitolo 21.
Perché non hanno Cristo.
Perché non hanno Cristo, non hanno accettato Cristo, hanno respinto Cristo, l'hanno bestemmiato, hanno preso in giro i missionari, si sono sbeffeggiato gli evangelizzatori, hanno fatto sbirleffi contro Dio, hanno detto che Gesù è un omosessuale, è sposato con Maria Maddalena. E questa gente qua, che arriverà il Gesù che non è omosessuale, ma è il Gesù della Bibbia, dirà sì, sono qui. Ditemi pure, e saranno tutti ammutoliti, e chi non sarà scritto, quelli che saranno veramente, veramente lago di fuoco. Dimmi.
Sì, no, volevo proprio dire quello, che non andranno sulla nuova terra se hanno respinto Cristo, andranno nell'inferno.
È logico.
Perché dicevi che vanno sulla nuova terra, ma non tutti.
Sì, quelli che per il rotto della cuffia schivano questo giudizio, mm-hmm, andranno a nuova terra, dove Apocalisse 22,15 dice che ci sono i malvagi. Malvagi a nuova terra.
Mm-hmm.
Non è il picnic sotto gli alberi che gli amici testimoni di Geova, sempre lì, sotto gli alberi con i bambini che giocano. No, caro. È un posto, è come adesso, come qui, esattamente come qui. Solo che non c'è il diavolo, solo che non c'è la morte, ma esattamente si odieranno, che dice gente che ama la bugia, idolatri, adulteri, tutti i colori ce ne saranno. Leggi l'Apocalisse 22,15. Ora passiamo al secondo passo, va bene? Ora andiamo al sangue di Cristo, andiamo alla salvezza di Gesù. Senza opere, Efesini 2,8,9, Tito 3,5, non per opere. E qui c'è un costo però. Qual è il costo? Devi abbandonare i diavoli, gli spiriti, i demoni che ti attaccano, l'egoismo, la tua pornografia, la tua televisione, abbandonare le cose cattive, insomma, abbandonare l'egoismo, maltrattare il coniuge, essere egoista, invece prendersi cura dei figli, guarda la televisione, invece prendersi cura della moglie, vai a bere, ubriacarti. Non puoi avere queste cose, perché se ricevi Cristo queste cose se ne devono andare. D'accordo? C'è un costo, come ha detto Gesù al giovane ricco: vuoi essere perfetto? Devi mollare i soldi, le possessioni e usarle per il regno di Dio. E certo, puoi tenere la tua casa, logico, però non puoi accumulare la Torre di Pisa di soldi, che poi nella casa della morte non ci entrano. Quindi occhi verso il cielo, occhi verso il Signore. E questi qua sono quelli che sono scritti che nel libro dell'Agnello. Queste sono le vergini con olio, Matteo 25. Va bene, e leggiamolo. Apocalisse 21, 27, Apocalisse 13, 8, 1 Corinzi 6.
Apocalisse 21, 27.
Sì.
E niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità v'entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.
Alleluia, questo sta parlando a noi, Gerusalemme, che scende dal cielo, Apocalisse 21 qui siamo.
Quindi questo è il secondo libro?
Questo sì, questo è o il primo, quello come
Ah,
chiamarlo, questo è
ok.
il libro dell'agnello, il libro del sangue di Gesù, il libro del Calvario, il libro della croce, il libro della resurrezione, il libro di quelli che non danno mezzo cuore a Gesù come Laodicea, che non sono il libro dell'agnello, non sono la sposa di Cristo. Questa è gente che dà cuore a Gesù, a cuore pieno. Questi sono quelli che non passa giorno che dicono che parlano a qualcuno di Gesù, perlomeno ogni, certo, sei in prigione, in isolamento non puoi farlo, però puoi predicare ai muri. Sai, le mura, bisogna evangelizzare le mura, lo sai. Se tu sei, fratelli, se un giorno siete in prigione che vi stanno perseguitando, torturando, eccetera, se predicate ai muri, la vostra fede cresce, lo faceva Richard Wurmbrand.
Vero,
Vi
sì.
mantiene sani, vi
Amen.
protegge da pensieri di suicidio, pensieri di scoraggiamento. Predicate ai muri e gli angeli prenderanno le prediche e le porteranno ad altri. In che modo? Attraverso i sogni, attraverso
Sì.
visioni.
Sì. È
Portano. Il Signore non spreca niente, fratello.
successo già, sì.
È successo già.
Sì.
Allora. In Apocalisse 13,8 vediamo che quelli che sono nel libro dell'agnello non adoreranno l'anticristo. Dice Apocalisse 13,8, quelli che sono nel libro dell'agnello che è stato immolato non adoreranno l'anticristo. Tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato, l'adoreranno a chi è l'anticristo. Quindi vedi qua sta dicendo, tutti quelli che sono scritti nel libro dell'agnello non potranno adorare l'anticristo. Quindi c'è una differenza, il libro della vita può essere cancellato, Apocalisse 3.5, il libro dell'agnello non potrà in nessun modo adorare l'anticristo, ciò significa che sei sigillato. Va bene, Efesini capitolo 1, cioè, ricevi la caparra, il sigillo dello Spirito.
Amen.
Protetto dallo Spirito Santo e dai suoi angeli, potrai morire come martire, ma non potrai rinnegare Gesù. Una volta che uno ha dato tutto il suo cuore a Gesù ed è scritto nel suo libro dell'agnello, tristemente, tristemente potrà perdere la corona, potrà perdere i premi eterni. Cioè, se tu fai scelte che fuori dalla volontà di Dio, perdi la corona. Dove lo dice? Apocalisse 3,11. Apocalisse 2,10 e 3,11, capitolo 2 verso 10, capitolo 3 verso 11. Puoi perdere la corona, ma non perdi la salvezza perché la corona non è, virgolette, nostra, ma è una corona che appartiene al Salvatore che l'ha acquistata col suo sangue, come è scritto. 1 Corinzi 6,
Oh, sei.
19 e legge anche il 20 per
Primo Corinzi
cortesia.
6:19.
Sì, e poi anche. E potete scrivere Romani 8, 35 a 39, Salmo 89, 28 a 37, 1 Corinzi 3, 14 a 15, tutto sul punto che dimostra una cosa: non si perde la salvezza se ce l'hai. Sì, ma
Amen.
c'era uno venuto in chiesa 10 anni, poi è cascato in adulterio ed è morto in adulterio e ha perso la salvezza. No, non è possibile. Va bene, e quello lì la salvezza o non l'aveva mai. Va bene, perché sempre lo Spirito di Dio ti porta a pentimento, Romani 2, 2, 4 credo che sia, a pentimento ti porta. 1 Corinzi 6, 19, 20, leggiamolo.
Dicevi, o non l'aveva mai la salvezza o...
O altrimenti lo Spirito Santo ha detto ti porta a pentimento.
Ah, ok. 1 Corinzi 6, 19 e 20. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
Alleluia. Gloria al Signore.
Amen. Quindi questa è stata la rivelazione che il Signore ti ha insegnato in quel periodo quando avevi grande battaglia sulla salvezza. Hai imparato che ci sono due diversi libri e se sei scritto nel libro dell'agnello non potrai mai perdere la tua anima. Sei mai. Sigillato per sempre.
Sigilla, vuoi perdere la corona?
Ah sì, la corona. Sì.
Puoi diventare ancora una Laodicea.
Sì, sì, sì.
Infatti la differenza, la sgridata che Gesù ha dato alla Laodicea e che l'avrebbe vomitati fuori. Non è come sardi, siete morti cadaveri a Dio, il lago di fuoco. Mm-hmm. Lago di fuoco non è una tortura, è un plotone di esecuzione. Questa è un'altra rivelazione che il Signore mi ha dato. L'ho spiegato questo, che non ci sono anime che soffrono al lago di fuoco. Ciao a Dio, arrivederci.
Amen.
Anzi, senza arrivederci a Dio. E così è successo che da fallimentare sono diventato vittorioso. E allora voglio dirvi, amati fratellini, amate sorelline, che per tutti, in un modo o nell'altro, andiamo a Primo Pietro 1, per favore, per tutti in un modo o nell'altro giunge il momento che, verso 7,
Primo Pietro 1:7.
La
prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure è provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo.
Alleluia. Mm. Quindi viene sempre il momento che Dio prova la nostra fede. La prova della vostra fede dice, è provato col fuoco e che risulti a vostra lode. Quindi Dio mette la nostra fede alla prova. Va bene? Quindi, fratelli, non sperate di non avere prove. Se vi sentite falliti, pregate di evitare le prove, le battaglie, i fallimenti. Però avrete battaglie. Guardi, Giovanni 16, e poi andiamo a Atti 16 dopo. Giovanni 16, Atti 16.
Giovanni 16.
Giovanni 16, 33. Cosa dice?
33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo.
Alleluia, quindi Gesù non ha mai detto che non avremo tribolazione, sono solamente i falsi profeti del Vangelo falso della prosperità, sì. Che Dio ci vuole felici sempre, no, non è mica, sono sciocchezze che vanno bene per ricevere i battiti dalle mani in quelle chiese americane che tutti battono le mani se gli piace, come andare al circo insomma. Circo equestre, batte le mani quando il clown fa qualcosa che ti piace. Oggi sono troppo predicatori clown che vogliono applausi. I profeti, io non vedo profeti nella Bibbia che ricevevano applausi. A me mi fa ridere quando questi predicatori che tutti applaudono. Mi fa ridere. Va bene, io di applausi nelle chiese ne ho ricevuto ben poche. Non so se ho mai ricevuto applausi, perché il mio lavoro è di fare pensare alla gente, non di farle applaudire. Gli applausi sono lusinghe che i lusingatori, gli adulatori, oh frate Giuseppe che grande predicatore, mi dicono così, io voglio che la gente pensi, voglio spezzare il cuore mio e delle persone che ascoltano, portarli in ginocchio, a pentimento, a capire che siamo disgraziati, buoni a nulla, abbiamo bisogno di Gesù, di cambiare, di pentirsi, va bene, e di seguire il Signore. E allora il Signore vuole che impariamo a superare le prove, che impariamo a vincere il diavolo, imparare a non rimanere nella fossa del fallimento. Fossa del fallimento è una fossa dalla quale si può uscire.
Amen.
Va bene?
Amen. Grazie Gesù.
Va bene? Sì. Cioè, quindi è stato detto, se nel cammino della tua vita, fratello, un giorno ti trovi in mezzo alla foresta, in mezzo alla tempesta, fratello, continua a camminare, non rimanere lì e lamentarti.
Giusto.
Va bene?
Sì.
Israele si trova in mezzo a un deserto, comincia a lamentarsi e non uscì più la generazione dei bottiglioni di Barbera vecchio, vino vecchio. Quindi il Signore vuole che impariamo a vincere il nemico e attraversare le tribolazioni, che anche se non arriviamo c'è sempre una tribolazione per tutti. Io mi ricordo, ero a militare, ero nei pionieri, con l'incarico di minare il territorio. anche di notte sotto l'acqua, temporali, strisciare i campi e mettere le mine, poi sminarle. E cioè, mi ricordo una volta c'era un temporale. Caspita, insomma, è un divertimento, ma c'era di notte invece andare a dormire. Però vedi, ogni campo minato c'è una mappa, va bene? E se ce l'hai lo puoi attraversare. Attenzione però, metti i piedi. La tribolazione sarà come attraversare cosa, Angela?
Il campo
Il
minato?
campo minato.
Ah.
Capito? Cioè, dovrai stare attento dove metti i piedi. Cioè,
Sì.
attraversare un campo minato non puoi andare dritto. Cioè, se c'è una mappa, ma sarà meglio che la mappa sia ben chiara. Che se, le mine si mettono a zigzag, capito? No, qualunque direzione vai, ti becchi una mina. E non sai mai. Capito? Ora, tribolazione è così. E la conoscenza biblica e tutte le preghiere religiose non basteranno. Puoi pregare quanti rosari vuoi, campo minato non l'attraversi. Nella tribolazione, campo minato, sarà indispensabile la bussola e la mappa, cioè la comunione con Gesù e dello Spirito Santo. Solo lo Spirito Santo dice non spostare il piede a destra. Sposto a sinistra, l'altro piede adesso diritto, campo minato. Cioè, il che significa che molti di noi, Chiesa mondiale, molti di noi siamo in ritardo. Se ancora non abbiamo imparato ad ascoltare la voce, la direzione dello Spirito Santo, la guida, dobbiamo assolutamente imparare a riconoscere la voce del pastore. In Giovanni 10 dice: le mie pecore mi seguono, conoscono la mia voce. La conosciamo noi la sua voce? O solamente rosari, o solamente le grandi prediche dei pastori protestanti o cattolici? È solo quella la voce che conosciamo? La voce del pastore è importante perché se non riesce a discernere la voce di Dio e appartiene a una chiesa vera, una chiesa in gamba, che ce ne sono poche, speriamola di essere una. Se non riesci ad ascoltare la voce del Signore, almeno ascolta il pastore. Ma se ascolti solo il pastore, sei nei guai. Come fai a sapere se il pastore è mercenario? Come fai a sapere se il pastore è fuori binario? Come fai a sapere se il pastore è interessato solo al suo edificio? Un soldato può anche ascoltare la voce del suo comandante, però se non ubbidisce, perderà la battaglia e diventerà. Cosa diventerà? Una lapide, una pietra in un camposanto. Quindi uno ascoltare la voce del Signore, discernere, perché poi il diavolo parla con lo stesso tono di voce, ed è discernere. E qui subentrano le scritture, secondariamente le scritture. Secondariamente, non basta la conoscenza biblica. Tu puoi essere un dizionario, apri il telefono, apri un libro, un dizionario di scritture bibliche. Cosa fai? Dove vai? Sì, trovi tutto, ma. Non ti serve questo, non ti serve quel messaggio, non ti serve questa scrittura. Dove sta guidando lo Spirito Santo? Io non guardo mai il dizionario biblico, concordanza per dare messaggi. Chiudo gli occhi e passeggio con Gesù e mi dice: le pecore hanno bisogno di questo. E quello è lo Spirito Santo. E
Sì.
dopo, solamente dopo vado a cercare le scritture per confermare quello che Gesù mi ha detto. Faccio sempre così. Va bene? Tu lo sai.
Sì.
Sempre do il messaggio e poi cerco le scritture per. Ah, ci sono le scritture? Ah, bene, allora vuol dire che è del Signore. E non una, 10, 50
E
scritture.
poi dopo, terzo passo, spesso arrivano le domande su quel soggetto. Questo è successo tante volte.
Dopo che il messaggio è pronto, io domande esattamente.
Sì.
Guarda, fratello, se ti senti fallito, qui andiamo a Atti 16, a questo punto qua, devi sapere che il fallimento è una valle che tutti gli uomini di Dio devono passare. E se tutto ci va storto, va bene? E allora cosa dobbiamo fare quando tutto ci va storto? Una cosa che possiamo fare, guardiamo agli esempi dei veri uomini di Dio. Quando siamo in una valle, spostiamo gli occhi e guardiamo verso i nostri fratelli del passato. Fratello Paolo, fratello Pietro, fratello Giovanni, grandi apostoli, ma fratellini però. Grandi apostoli e fratellini. Che Gesù, nostro fratello, immagina i grandi apostoli. Quindi oggi queste chiese che hanno gli apostoli, i profeti, che si calmino un pochettino per cortesia. Se si stanno innalzando più di Gesù. Mm-hmm. Atti 16, 24 e 25, cosa dice?
Atti 16, 24 e 25. Il quale,
quando sei nella valle del fallimento, Atti 16, 24.
Il quale, ricevuto un tal ordine, li cacciò nella prigione più interna e serrò loro i piedi nei ceppi.
Cioè, interna vuol dire sottoterra, scavatoli al buio, non è che c'era la corrente elettrica, buio. Sì.
Or, sulla mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Grazie Gesù, bellissimo.
Allora,
non si sentivano come falliti, in lacrime, piangendo. Cosa ci è successo? Perché siamo qui? Dove abbiamo fallito, sbagliato? Perché? No, questi cantavano inni di lode.
Vangelo di prosperità. Perché Dio, invece di darci un mucchio di soldi, ci ha messo nei ceppi delle catene? Immagini il diavolo a fare l'eco. Logico, perché voi siete dei falliti. Vedi, Dio non ha potuto proteggervi. E poi guarda, hanno già martirizzato, ucciso altri cristiani ieri. Come voi, domani morirete voi, siete dei falliti.
È così che parla il diavolo, proprio così.
Ha parlato attraverso la moglie di Giobbe, Giobbe capitolo 2, gli fa, ma perché non maledici Dio e muori? Ma leggetelo sulla Bibbia Diodati però, che altre Bibbie non lo dicono così.
Ah.
Però è corretto, se vai nell'ebraico dice, la moglie gli ha detto proprio, maledici Dio e muore. Che dolce mogliettina. Attenzione alle mogliettine che sposate, o i maritini. Attenzione che... Insomma, se nella valle, Dio ci libererà, o in un modo o nell'altro, o togliendo i ceppi, oppure c'è un posto in cielo. Com'è che rispondono gli apostoli? Il punto qua... E come loro rispondono a questa situazione, a questa valle di fallimento. Cioè, gli apostoli reagiscono al fatto che sono cacciati nella prigione più interna sottoterra, va bene, come reagiscono? Cantando, pregando, lodando Dio, e i carcerati ascoltavano. I demoni ascoltavano. Dice, ma questi qua cosa dobbiamo fare questi qua? I diavoli erano lì che si mangiavano le unghie, ma insomma, capito? Io mormoro per ogni piccola cosa e questi qua lodano Dio, che sono in catene. Va bene, ma questa era gente come Paolo e Sila e gli altri apostoli, votata alla morte, disposti ad essere liberati oppure offerti come martiri, seconda della volontà e la gloria di Dio. Quindi comprendiamo in che modo, cioè dobbiamo capire in che modo il diavolo è stato vinto, in che modo Cristo e gli apostoli hanno vinto il mondo, in che modo, non con le canzonette ninna nanna di certe cosiddette chiese di oggi, ninna nanna, dormi. Chi è quella che canta la canzone Dormite bambine dormite? Chi è questo?
Povia.
Povia.
Giuseppe Povia.
Come che fa?
Fate la nanna bambini. Verranno giorni migliori, fate la nanna.
Cioè, capito? Dormite sulle panche di chiesa. E tanto adesso arriva il taxi con dentro lo champagne e si chiama rapimento, un taxi che si chiama rapimento. E preoccupate che i cristiani vengano uccisi, torturati, perseguitati, evacuati dall'Iraq, l'Afghanistan, Medio Oriente, preoccupate, cioè, questi sono i cristiani di Oriente, i cristiani di Occidente sono un'altra categoria, loro sono pentecostali, loro sono cattolici, sono evangelici, loro sono mormoni e testimoni di Geova, non vi preoccupate. Adesso non so di queste religioni chi è che predica il Vangelo falso della prosperità, sicuramente non tutti, non si può fare tutte le erbe un fascio, va bene, non siamo fascisti,
sì.
Siamo sfascisti, sfasciamo quello che fa il diavolo. C'è Angela che mi fa segnali di fumo.
No, devo leggerti questo bel messaggio da parte di Carmela che ha scritto 3 minuti fa, dice: carissimo fratello Giuseppe, questo programma in corso sembra che lo stai facendo per me.
Gloria a Dio.
Le tue testimonianze e tutto il seguito, ciò che stai dicendo dall'inizio della trasmissione, ormai sono certa che Gesù mi sta parlando attraverso di te, e capita spesso.
Io spero che ti sta parlando attraverso di me, sono qui apposta.
Voglio ringraziare il Signore che mai ci lascia soli e si usa di fratelli e sorelle come voi. Gloria a Dio, lode al Signore, Carmela.
Grazie, grazie. Tieti.
No, Carmela, stiamo noi imparando questo, sai? Perché come vincere il diavolo dobbiamo imparare anche noi. E l'esempio di Paolo e Sila nella prigione, ancora non siamo arrivati a questo livello. Di cantare durante i dolori, le sofferenze, le battaglie, cantare inni e gioire. Dio ci aiuti.
Ma preghiamo che nel caso che... di essere a quel livello.
Sì.
Va bene,
sì.
Logico che adesso non abbiamo la fede per una cosa, per un problema che non c'è. Ma preghiamo che se ci dovesse essere un problema, per grazia di Dio,
amen,
non è che sto pregando di ricevere persecuzione. No, non
no.
Sto pregando per quello. No, no, no.
Ma arriveranno.
Non so, come Pietro, tutti ti abbandoneranno tranne me, invece è stato il primo. No, non voglio perché sennò il Signore mi mette subito alla prova, rimaniamo umili. Gloria a Dio, grazie Carmelina, sei più dolce dello zucchero.
C'è quella bella scrittura che voglio leggere da Apocalisse 12:11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Alleluia, lì sta la vittoria, così Apocalisse 12:11.
Sì.
Lì è la vittoria, lì è la vittoria, cioè di... essere disposti a morire. Come può il diavolo vincere uno che è morto già? Io sono morto in Cristo. E leggilo, Galati 2:20.
Galati 2:20. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me.
Alleluia, non siamo più noi, fratelli.
La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il
Alleluia.
Quale mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Gloria, 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 alleluia.
Grazie Gesù.
Oh Signore Gesù, la sposa di Cristo, cioè cerchiamo di non sperare quando andiamo in cielo, speriamo che Gesù butta la moneta a testo croce e che sceglie me per caso come sposa. No. È così che Gesù sceglierà la sposa. La sposa di Cristo dov'è che si vede? Quando si vede?
Si vede dai frutti.
Più preciso.
Quando le cose vanno...
Quando? Dammi la data.
Quando le cose vanno male?
Ma è la data.
Non lo so.
La data sul calendario.
Al rapimento?
No.
Era la data al calendario, al rapimento. Quello è giusto.
Io ti do la data. Vuoi la data?
Sì.
Scrivete carta e penna, ragazzi. Scrivete, fratelli. 16 scrivete.
16?
2020.
Ah, cioè oggi, adesso?
Adesso! Vuoi anche l'orario? Non so, che ore
ho
c'hai?
Ho capito, ho capito.
Che ore c'hai la tua cipollina lì?
In Italia sono le 5:03.
E qua?
E qua sono le 1:03.
Ecco, quindi la sposa di Cristo si vede in Italia alle 5 e qualche minuto. Mm-hmm. Qui in Sud America alle, cos'è che siamo qua? Alla una
sì.
E pochi minuti. Ecco, la sposa di Cristo si vede adesso, non domani quando Dio in cielo butterà la moneta, arriva in cielo, non è che c'è un bollettino, sai quando entri in farmacia, tira il numero, vai alla fila, almeno qui fanno così. E allora, non è che vai in cielo, tiri il numero, poi c'è la lotteria, la dea bendata, tira fuori i numeri, ecco! Pinco, Pallino, sposa di Cristo, Sempronio, no, prossimo numero, Caio, no, quell'altro, neanche. Non è così la storia, capito?
Sì.
E quella è la sposa di Cristo, si vede adesso.
Amen.
Capito? Adesso si vede. Quando si vede? Domani, scusa. Sposa di Cristo si vede adesso. Se ti svegli la mattina e dice, cos'è che Gesù può fare per me? Cos'è che la Bibbia può fare per me? Cos'è che io c'ho da guadagnare a essere discepolo?
No.
Qualcuno ha scritto, fa, sì, Giuseppe, sentito il tuo messaggio, andare in Sud America, quanti soldi si guadagnano? Cos'è la paga lì? Ma gli abbiamo risposto neanche quello. Non so neanche se gli ho risposto quelle cose. Per cortesia, rimanete dove siete. Cioè, qui dovete fare sacrifici magari più grandi che in Italia, dovete crescere le patate, per modo di dire. Parlo simbolicamente, crescete le patate, le melanzane, aspettate che crescano, poi mangiate. Parlo simbolicamente, c'è l'altare ovunque vai, qui c'è il diavolo anche qui.
Amen.
Vai dove Dio ti guida.
Amen. Una ultima scrittura su questo, perché questa scrittura la amo tanto, è in Atti 20, 22 e 23. No, è 23 e 24. Atti 20, 23 e 24. È Paolo che dice: Lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Ma io non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa. Pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio.
Cioè, dice, mi aspettano catene,
Tribolazioni.
ma uno, scusa, uno così, e che le chiese di prosperità l'avrebbero cacciato fuori.
Sicuramente.
Ma scusa,
Falso profeta.
ma Paolo, diciamo, non aveva sentito il Vangelo di prosperità,
No,
lui,
no,
poi.
no,
Lui, cioè, oggi il Vangelo è progredito, è evoluto,
no.
è evoluto stile Charles Darwin, è evoluto, è diventato. La croce è diventato, sai cos'è l'evoluzione? Da scimmia diventa
Sì,
uomo, no?
sì.
La croce è diventato un materasso.
Oh.
La croce è diventata una. L'hanno smontata, quei pezzi della croce hanno fatto le panche in chiesa. Hai
Evoluta, no?
capito? I chiodi, lascia perdere i chiodi hanno. Adesso si usano, la moda è cambiata, non si usano più i chiodi, adesso i cuscini per appoggiare i gomiti, che sai, i gomiti sulla panca, dopo un po' ti possono fare un po' di fastidio. Hai visto le. Io ho visto un video di una chiesa, un predicatore famoso predicava, ma devo vedere, seduti in poltrone, cioè, vai al cinema e paghi e stai seduto lì a vedere un film, che adesso non si va più, e ci sono queste poltrone, adesso le poltrone non sono più al cinema, sono nelle chiese, capito? Qua le croce, qual è Calvario? Dove adesso ci sono le chiese che. C'erano dentro i bar, vai lì, fai il cappuccino, la brioche, ti fai lo snack, tutto quanto, e poi mentre bevi il cappuccino, vai verso. C'è anche uno che ti aiuta a digerire, che predicherà qualcosa. Ogni tanto parla anche di Gesù, qualcosa, le chiese moderne, va bene?
Sembra una barzelletta, ma è proprio così. È così che i fratelli ci scrivono che nelle chiese succede questo. È triste.
Ci sarebbe, c'è da ridere se non ci fosse da piangere.
Sì.
Allora, concludiamo il messaggio?
Sì.
Va bene, dunque adesso che fa? Facciamo, fratelli, scegliete se volete un canto di Bocelli,
Oh.
Bocelli e Céline Dion, oppure canto io insieme ad Angela, mandateci un'email.
Stavo cercando già Bocelli perché tu inventi canti così che devo trovare subito.
Facciamo votare i fratelli, mandateci un'email e dite se preferite un canto di Bocelli o un canto di fratello Giuseppe con Angela pagata per battere le mani.
Tu in serio vuoi competere con Bocelli?
Mandateci un'email e dite che canto preferite. Volete che canto io con Angela o volete Bocelli e Céline Dion oppure, non so
Ai,
io,
ai, ai, ai. Siamo nei guai
un
qui.
tenore della Traviata o la Donna Mobile, cioè qualcosa di altissima classe, o se no, se volete una sale di Betlemme, mio fratello Giuseppe, ecco, così la canto io una canzone.
Sì, però se scegliete fratello Giuseppe e Angela, per favore non cambiate canale radio. Rimanete con noi.
Sì, se per
Perché prima o
caso,
poi finirà la canzone,
se
quindi.
scegliete, certo, comunque. Come incoraggiamento per me è che grazie a Dio non devo sostenere la mia famiglia cantando, quindi
Ah,
la
ah,
mia
ah, ah.
famiglia ha speranza di mangiare, insomma, ecco.
Ecco.
Vabbè, fammi sapere i fratelli cosa scelgono, e intanto noi cerchiamo qualche canto, avremo canti da tutti e due, una boccellata oppure emergenza
Sì, però
canto.
deve essere sul soggetto. Abbiamo studiato su come vincere il diavolo, combattere, non
Sarà sul
amare la
soggetto.
propria vita. Quindi
Sarà sul soggetto.
dobbiamo rimanere
Grazie.
sul
Forza
tema.
ragazzi, mandate qui subito un'email e fateci sapere. Intanto qui io concludo il messaggio. Credo che abbiamo reso abbastanza chiaro che, dopo tutto, guarda, dalla valle dei disastri ci passiamo tutti, guarda. Anche Gesù è passato per la sua valle dello scoraggiamento, sai? Era nel Getsemani.
Vero, sì.
La valle del Getsemani.
Sì.
Grazie, Signore.
Amen. Allora, i fratelli dicono, Bocelli, niente, voglio fratello Giuseppe.
Quindi siamo inguaiati, Angela.
Sì, allora abbiamo ricevuto, scegliamo fratello Giuseppe e Angela, e Filippo ha detto, lui preferisce Bocelli. Poi Monica, un canto di fratello Giuseppe,
Quindi
grazie.
siamo un pollice verso e tre tesi.
E comunque per adesso siamo vincitori.
Chi ha
Facciamo
vinto?
così o aspettiamo di più?
No, possiamo andare.
Solo uno in favore a Bocelli, gli altri tutti vogliono fratello Giuseppe e Angela. E arrivano ancora sempre in favore di fratello Giuseppe.
Va bene, quindi non è che vogliamo fare ingelosire Bocelli, Wesley, Dion, eh?
T'immagini.
Allora, vabbè, andiamo col canto?
Sì.
Andiamo.
Ascoltiamo fratello Giuseppe che
Sì,
canta.
e poi comunque questa è registrata, eh?
Registrata ieri
Eh
sera,
sì,
sì.
così
Ieri
che almeno
sera a mezzanotte, più esatto.
sì, ieri, abbiamo avuto questa idea ieri sera e Angela è venuta qua, l'ha registrato. Poi scriveteci, mandate qualche email, magari se volete anche compassionevole, comunque fatemi sapere se ho speranze di, non so, non dico la Scala di Milano, non dico un tenore, capito? Ma insomma, cioè non è che proprio voglia essere a livello vincitore di Sanremo, capito? Questo no. Allora, vuoi cliccare questo
Sì,
canto?
meglio non pubblicizzare più perché non sarà a livello,
Allora,
quindi.
un canto, diciamo, sullo spirito di questo messaggio,
Amen.
della vittoria di seguire Gesù.
Sì, ho deciso di seguire Gesù.
Andiamo. Pronta?
Pronti?
Dai
Uno,
via.
due, tre, vai!
Io ho deciso di seguire Cristo. Io ho deciso di seguire Cristo. Io ho deciso di seguire Cristo. Indietro non mai io tornerò. Il mondo dietro, la croce avanti. Il mondo dietro, la croce avanti. Il mondo dietro, la croce avanti. Sempre avanti, dietro no. Mai e mai e mai io tornerò. Se nessun viene, ancora lo seguirò, se nessun viene con me, io lo seguirò, se nessun viene, io lo seguirò, indietro no, non tornerò. Alleluia, lode al Signore,
Andiamo,
grazie
Signore.
Gesù.
Avanti per te, Signore. Amen.
Se qualcuno vuol prendere la sua croce e seguirmi, lasciatelo fare che mi segua, perché chi ama la sua vita la perderà. Ma chi perde la sua vita per me, per il mio Vangelo, la salverà per l'eternità. Perché? Io ho deciso
Di
di seguire
seguire Cristo.
Cristo. Io ho deciso di seguire Cristo. Ho deciso di seguire Cristo, indietro no, non tornerò. Il mondo dietro,
la
la croce
croce
davanti,
davanti,
il mondo dietro, la croce davanti, il mondo dietro, la croce davanti. E se nessuno viene? Se nessuno viene con me, ancora lo seguirò. Se nessuno viene con me, ancora lo seguirò. Se nessuno viene con me, ancora lo seguirò. Indietro no, non torno. tornerò. Alleluia.
Grazie Signore.
Gloria al Signore. A gloria la mattina, pomeriggio, la sera, la notte, oggi, domani, dopodomani, prossimo mese, il prossimo anno.
Amen.
In perpetuo.
Amen.
Nel nome di Gesù,
grazie,
amen.
Gesù. Amen.
Amen.
Grazie Gesù, gloria a Dio. Questo è il canto. Non so se è rimasto qualcuno in linea. Ci siete, fratelli?
Se qualcuno c'è, batta un colpo.
No, no, i fratelli stanno scrivendo. Guarda, Silvana dice: che bello ascoltare un canto di fratello Giuseppe e Angela. Grazie, Silvana. Poi i fratelli rispondono adesso: sì, volevamo sentirvi cantare voi. Giuseppina, fratello Giuseppe, non canti male, ma ognuno ha il suo compito. Grazie, Signore. C'è Dora che sta scrivendo: fratelli, siamo con voi, sto piangendo, vi amo.
Oh, che dolce Dora.
Dora in viaggio, non è qui.
Sì, Dora e Paul stanno viaggiando, visitando pecorelle.
Desire, ma è bellissima la canzone, grazie Gesù, adesso la imparerò anche io. Desire, ma tu canti? Inviaci qualche canzone anche tu.
Cantate, Desire.
Monica, fratelli, siete fantastici, vi voglio bene.
Anche noi ti amiamo.
Lisa, semplicemente fantastici.
Gloria.
Grazie per l'incoraggiamento, ma sappiamo che dobbiamo migliorare, quindi grazie, grazie.
No, ma Angela è lo spirito, no?
È quello, sì.
Cioè io scherzavo a dire competizioni qua e di là, è lo spirito, no?
Sì. Sì, se non è la perfezione musicale, non neanche cerchiamo di essere cantanti. L'importante
sì,
è lodare Dio.
Sì, a me io ho imparato il necessario perché le pecorelle ascoltassero.
Sì, amen.
Alleluia.
Grazie,
importante
Gesù.
Lo spirito.
Giusto.
Ti amiamo Gesù, gloria a Dio. Angela,
grazie fratelli per i molti messaggi che inviate, poi li leggiamo con calma più tardi.
Ok.
Alcuni ci incoraggiano di fare un nuovo complesso e dicono: da oggi ogni diretta deve avere la vostra canzone. Ups.
Tirarsi sulle maniche.
Sì,
gloria.
Sì, sì. E vorrei tornare alla sorella N e leggere...